La lingua batte.
Buon pomeriggio e bentornati alla Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana. Mi piace cominciare anche oggi ringraziando tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto all'indirizzo di posta elettronica linguabatte@rai.it per sottoporci i loro dubbi linguistici, e anche a tutti quelli che continuano ad animare con le loro discussioni appassionatissime il nostro gruppo Facebook La Lingua Batte trattino Radio 3, il 3 è scritto in cifra. Negli ultimi tempi, poi, una di queste linee di discussione che si svolgono nel gruppo di Facebook si è incentrata sul tema della traduzione. E allora potremmo partire, in proposito, dalla cerimonia con cui si è aperto ufficialmente, qualche tempo fa, il secondo mandato del presidente degli Stati Uniti Barack Obama. All'epoca in Italia molti giornali, molti telegiornali l'hanno chiamata cerimonia di inaugurazione, dimenticando però che in inglese si chiama inauguration quello che in italiano è l'insediamento. O forse volevano sottintendere che Obama è ormai un monumento, perché l'inaugurazione è di un edificio, di un monumento o simili. Tutti possono sbagliare, d'altra parte anche i presidenti stessi, come ha dimostrato proprio in quella stessa occasione il presidente francese, che ha chiuso la sua lettera di felicitazioni per Obama, scritta rigorosamente tutta in francese, con la formula di saluto Friendly Hollande. Voleva tradurre il francese amicalement, che significa in italiano con amicizia, ma ne è uscita fuori una cosa che invece in inglese suona come il simpatico Hollande. Il tema di oggi, insomma, è Lost in Translation, che nel nostro sabato del linguaggio diventa, neanche a dirlo, lesti in traduzione.
La traduzione non è l'opera, è un viaggio verso l'opera, che è una bella definizione. E il traduttore è quello... È Ulisse, è quello che porta il libro, è quello che fa la traversata, è quello che porta il libro nel viaggio, lo porta altrove. E tradurre Pessoa è una grande avventura, la traduzione è sempre una bellissima avventura, è una maniera di entrare nel tessuto linguistico, nel capire le cose più nascoste della creazione letteraria, e dunque è un'avventura affascinante. Per fare la traduzione ci vogliono due cose paradossalmente che devono stare insieme. Ci vuole arroganza, perché è arrogante tradurre, è una forma di arroganza. Lo trasportiamo nella nostra lingua e quindi lo modifichiamo inevitabilmente, anche se siamo fedeli. E ci vuole umiltà, ecco, ci vuole arroganza e umiltà per fare una traduzione. Si impara molto, è un bel esercizio anche, E poi è anche una forma di scrittura, cioè tradurre vuol dire anche scrivere. È stato molto importante per me tradurre Pessoa.
È stato molto importante per me tradurre Pessoa. A parlare, lo avrete capito, era Antonio Tabucchi, il grande scrittore e lusitanista, venuto a mancare proprio lo scorso anno e morto proprio in quella Lisbona, che era stata anche di Pessoa. Per parlare di traduzione, e in particolare di traduzione letteraria, abbiamo oggi come ospite Ilide Carmignani. Ilide Carmignani è traduttrice di tanti importanti scrittori di lingua spagnola, Neruda, Márquez, Borges, Bolaño, Sepúlveda, ed è curatrice, insieme a Stefano Arduini, delle giornate della traduzione letteraria, che si svolgono ormai da diversi anni all'Università di Urbino e i cui atti, relativi al 2010-2011, sono stati appena pubblicati dalla casa editrice Voland con il contributo della Casa delle Traduzioni di Roma. La prima domanda che le farei è: si sente spesso parlare, soprattutto ultimamente, di traduttese, Ilide Carmignani, ma che cos'è? Di cosa si tratta?
Per traduttese in genere si intende quella lingua corretta, scorrevole, però al tempo stesso in colore acrilica in cui sono tradotti certi libri. Cioè, invece di restituire le peculiarità stilistiche dell'originale, cioè quegli scarti rispetto alla norma che compie ogni scrittore, anzi ogni grande scrittore, il traduttore preferisce banalizzare, appiattire, omogeneizzare. Questo in nome di una esigenza, di una malintesa esigenza di leggibilità, a cui peraltro a volte non sono estranee le case editrici, che temono sempre di mettere in difficoltà di allontanare il lettore dal libro, e del resto il lettore italiano è deboluccio nella comprensione dei testi scritti, come denuncia giustamente Tullio De Mauro, spessissimo. Per fare un esempio, no? Mi viene in mente un esempio tratto dagli Atti delle Giornate. Il caporedattore di Adelphi, Giorgio Pinotti, analizza gli effetti del traduttese su un libro, su un'opera di Jean Echenoz. La nuova camera è la copia della precedente, mentre in francese era la nuova camera è la sosia della precedente. Sono questi del traduttese sono piccoli, grandi slittamenti che normalizzano un libro e alla fine lo rendono tutt'altro, lo rendono in un certo senso l'ombra dell'originale.
Dunque, questo è il traduttese. Ma invece il tradiano, perché ogni tanto si sente parlare anche di questo tradiano, che differenza c'è?
Potremmo definirlo una specie di italiano meticcio, frutto di traduzioni troppo letterali, in genere dall'inglese, che ovviamente è la lingua che domina incontrastata al mercato, soprattutto in quegli ambiti più frequentati dai lettori ingenui e quindi anche più influenzabili, la letteratura di intrattenimento, la letteratura per ragazzi. Un esempio di tradiano: anni fa al Salone del Libro di Torino ci fu una tavola rotonda dedicata al tradiano negli incontri dell'autore invisibile, che sono dedicati alla traduzione, e lì la tavola rotonda fu scherzosamente intitolata con un esempio di tradiano: qual è il tuo nome, bambola? Dall'inglese, what's your name, babe? Quando in italiano poteva, una frase di questo tipo, che è molto comune in inglese, poteva essere come ti chiami bello, come ti chiami tesoro. Ecco, questo è l'effetto del tradiano.
Ilde Carmignani, tutto questo comincia ad avere qualche conseguenza sull'italiano, sulla lingua italiana di tutti i giorni?
Entrambe le lingue, una troppo letterale, una troppo libera, hanno un effetto deleterio sull'italiano, cioè il tradiano con i suoi fenomeni d'attrito lo riempie di calchi superflui, mentre il traduttese io credo che lo privi di quelli che sono gli stimoli vitali portati in una lingua dalle grandi letterature straniere. Entrambi, come dire, arrivano addirittura a influenzare sia il traduttese sia il tradiano la lingua della letteratura italiana contemporanea, no? Ora, per fare un esempio sciocco, anche noto, ma insomma, tanto noir italiano ama i vari fottuto e dannazione che sono tipici delle traduzioni tradiane dei polizieschi americani.
E quali sono gli accorgimenti linguistici, le soluzioni particolari che si usano all'interno dei dialoghi per rendere in maniera credibile il parlato dei personaggi?
Il dialogo in genere è caratterizzato da concisione, scorrevolezza, incisività, quando addirittura non attinge al gergo, no? Non è sempre facile in traduzione mantenere il tono colloquiale dell'originale, tanto più in una traduzione come fedele, letterale, si è spesso costretti a traduzioni più libere, che però così diventano più spontanee, quindi più credibili, più funzionali. E poi un altro problema tipico del parlato, e devo dire per me che traduco dallo spagnolo, un problema enorme, è quello del turpiloquio, perché tutto il mondo ispanico abbonda, scivola facilissimamente in quello che loro chiamano le palabras malsonantes. Quelli dall'inglese li conoscono tutti, no? I vari fottuto dannato, se ne parlava anche prima, che da fucking da damn, che possono avere dei traducenti molto più naturali in italiano. Ora però non so se è il caso di mettermi qui a recitare le traduzioni naturali di fucking e damn, magari un'altra volta.
Come si giudica la qualità di una traduzione letteraria? Cioè, quali sono i parametri in base ai quali si può dire se una traduzione è bella o brutta, se è venuta bene o è venuta male?
È una domanda molto difficile. Gli studiosi di traduzione, teoria della traduzione, da tempo hanno adottato un approccio descrittivo, non normativo. Quindi cercano di individuare, di comprendere le strategie di mediazione linguistico-culturale che adotta un traduttore, e poi di analizzare e al limite censurare la coerenza con cui le applicate, ma non va oltre. La discussione sulla valutazione naturalmente resta aperta, e credo in generale che l'ideale, ahimè credo molto, molto ideale e poco pratico, sarebbe avere più traduzioni a disposizione, perché l'insieme delle traduzioni potrebbe offrire un quadro più completo dell'originale, no? Quindi come i melomani che ascoltano svariate interpretazioni di quel certo brano e così riescono a apprezzarlo meglio.
Alessandro, comincia il gioco, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
Si vince a 1000 punti, il primo classificato vince un carro armato, vero?
Um zu arbeiten.
Beato lui.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena.
Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Noi facciamo la parte di quelli cattivi, cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti.
Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
In tre casi si perdono tutti i punti. Li perdono. Uno, quelli che si mettono a piangere. Due, quelli che vogliono vedere la mamma. Tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela!